Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 13:06, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, ragazzi. Buona domenica, mamma mia, quanta contentezza! E passatemela, quanta contentezza, ragazzi, perché la partita di ieri è stata in assoluto la più bella della stagione. Esagero? Esagero? Lo dico, mi è piaciuta più la partita di ieri rispetto che quella del Camp Nou contro il Barcellona. Secondo me è stata una vittoria importantissima, importantissima in chiave scudetto, molto importante anche la prestazione, lo devo dire perché lo so che vi arrabbiate e ho paura, mi metto in difesa come Giorgione. Molto importante la prestazione di Giorgio Chiellini, ragazzi, significativo, ma anche di Andrea Rabiot. Ragazzi, quando Luca Cavallero sbaglia, lo dice sempre, mi inchino. Luca Cavallero venerdì è stato troppo cattivo con Rabiot durante up and down, lo ammetto, sono stato cattivo. Avevo qualche dubbio che, insomma, permane tuttora, perché secondo me la cerniera che abbiamo visto da Reggio Emilia in poi, comprese tutte quante le partite, fino appunto a Milano contro l'Inter in Coppa Italia, quella cerniera lì, e mi riferisco ad Arthur, McKenny e Bentancur, è sempre superiore. Ma ieri è stato un Rabiot sontuoso, quindi ragazzi avete tutto il diritto di insultarmi. Oggi insulti a Luca Cavallero, gratuiti ragazzi, al 340-54-25-324. Fioccano tantissimi messaggi, leggiamoli perché vi vedo contenti. E ho un quesito, ragazzi miei, amici miei, ho questo bellissimo quesito per voi. Ma dal vostro punto di vista, magari parafraso un po' quello che ho detto la scorsa settimana, me ne rendo conto. Però, secondo voi, con questa strabbondanza in difesa, finalmente, apro e chiudo parentesi, con questa strabbondanza, ragazzi, chi mettiamo a livello continuativo in questo mese di febbraio con tutte quante le partite che sono fondamentali, ragazzi, da in e out, Da in e out, al di là del Napoli, al di là dell'Inter in Coppa Italia, al di là del Porto, ragazzi, che sarà la partita secondo me più importante del mese di febbraio. Ma chi mettiamo in difesa con continuità? Perché io ve lo dico, senza nessun problema, io a questo Giorgio Chiellini, ragazzi, non rinuncerei mai, ragazzi, non rinuncerei mai. Quindi questa è la mia, voglio sapere la vostra, al 340 54 25 324. Ciao, sono Andrea, semplicemente per dire che ieri sera ho visto una grande Juventus, la migliore della stagione, ragazzi. Poi giochiamo, continuiamo a giocare perché ci avviciniamo anche a Juventus-Inter, sfida crocevia di martedì. Continuiamo a giocare con altri sondaggi. Adesso vi chiedo se questa secondo voi è stata la migliore Juventus della stagione. Lo voglio sapere. Dice: ciao, sono Andrea, semplicemente per dire che ieri sera ho visto una grande Juventus. Poi Fred, mitico Fred: buona domenica Luca, e quando vinciamo, amico Fred, io sono sempre contento. Buona domenica Luca, vittoria importante, ma potevamo chiuderla prima. Morata, Flo. No, Fred, ma come sei cattivo? Ma come sei cattivo? Ieri il lavoro di Morata è stato preziosissimo. Preziosissimo, secondo me. Morata a supporto di Cristiano Ronaldo. Morata, soprattutto, che dà un riferimento vitale a Cristiano Ronaldo e alla facciaccia di chi diceva che non fossero compatibili. L'unico sottotono McKenny, leggo, in attacco qualche movimento sbagliato si è visto. Ragazzi, ma noi cerchiamo il pelo nell'uovo. Non lo andiamo a cercare, ragazzi, che oggi è una bellissima domenica, seppur uggiosa e piovosa, qui su Torino. Bando alle ciance, ragazzi. Bando le ciance, perché spalanco le porte a uno che ieri se l'è goduto questo spettacolo all'Allianz Stadium. Simone Di Noi, buon pomeriggio Simone.
Eccoci ragazzi, buon pomeriggio, un saluto a tutti.
Simone, tu ieri eri lì, no? Prima tra la foschia e poi in seguito tra la pioggia che ha accompagnato Juventus-Roma. Si è parlato di Juventus in formato allegriano. Tu credi che sia stata un'attitudine circoscritta a questa partita, come ha lasciato intendere un po' Pirlo, no? L'importante è il risultato, poi a chi ci accostate, lo sto parafrasando, a chi ci accostate è indifferente, oppure un'attitudine che vedremo frequentemente nel prosieguo di questa stagione?
Ma io credo che, allora, dal punto di vista mentale, la Juve ha capito che deve soffrire e deve essere concentrata fino in fondo tutte le partite contro qualsiasi avversario per riuscire a recuperare in campionato, a ottenere vittorie importanti e possibilmente trofei anche nelle altre competizioni. Per quanto riguarda lo sviluppo tattico della partita, credo che sia, e l'ha sostanzialmente detto anche Pirlo poi nel post partita, limitato a questo tipo di gara, e sarà così in base all'avversario che si affronterà, perché la Roma è una squadra che ama tenere il pallone fra i piedi, e che se tu non ti metti a limitare il loro modo di giocare, il loro sviluppo del gioco in condizioni differenti, rischi poi di andare incontro a una partita dispendiosissima dal punto di vista fisico, che magari poi non ti riesce a portare i risultati che tu vuoi ottenere. Quindi credo che sia stata preparata per questo tipo di situazioni che si andava incontro ad affrontare, e ha avuto ragione, perché così l'ha preparata e sì, così l'ha vinta, portata a casa.
Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Per quanto riguarda invece la difesa, che è un po' un quesito, perché la Juventus ha finalmente tutti quanti i centrali a disposizione, no? Sì. E questa può essere una manna dal cielo, considerato un po', diciamo, quello che è stato l'andamento di questa stagione. Innanzitutto ti chiedo se sai qualcosa di più per quanto riguarda Bonucci, e poi in generale, come si fa, Simone, l'hai scritto anche ieri su Instagram, come si fa a rinunciare in questo momento a Giorgio Chiellini? Insomma, è complicato,
Ma su Bonucci per il momento ci affidiamo a quelle che sono state le parole dei diretti interessati, quindi Bonucci, che ha parlato di un problemino che aveva già avuto con il Verona, ma se, insomma, che pare si sia fermato comunque in tempo, ma insomma è uno di quelli che ha giocato più di tutti nella prima parte di stagione, quindi ci sta che debba recuperare un po' fisicamente, che abbia qualche scoria addosso. E per quanto riguarda Chiellini è veramente... Ho scritto anche ieri poi su tutto Mercato Web nel mio articolo, che non stupisce, non dovrebbe stupire, però stupisce sempre, perché le sue capacità le conosciamo bene, benissimo, sappiamo che è uno dei difensori più forti che abbiamo visto negli ultimi anni, però stupisce perché dopo un anno con queste condizioni fisiche comunque altalenanti, ovviamente ci ricordiamo il crociato, poi tutte le problematiche muscolari che sono conseguite nei giorni, nei mesi successivi, non era facile a quest'età tornare a questi livelli. Lui è tornato ancora una volta e sembra in condizioni onestamente smaglianti.
Verissimo.
È quasi difficile da contenere. Come si tiene fuori? Diciamo che anche gli altri sono ad alto livello, forse non al suo, però comunque sono difensori di alto livello, e il ragionamento che sta facendo Pirlo è di partita in partita, sì, ma anche progettando un po' quello che è l'andamento, l'utilizzo dei suoi giocatori, perché ogni partita chiede squadra di altissimo livello, perché l'avversario è forte, è tosto. Adesso la Juve ha messo alle spalle la prima con l'Inter e quella con la Roma, avrà la seconda con l'Inter, poi il Napoli, poi il Porto. Ci deve essere un ragionamento che coinvolge tutti, in modo da tenere tutti sul pezzo.
Vero.
E anche all'interno del progetto mentalmente, ma soprattutto che siano in condizioni ottimali per fare grandi partite, perché serve questo contro avversari e attaccanti di altissimo livello.
Sono d'accordissimo con te, Simone. Per quanto invece riguarda le condizioni di Morata, mi avvalgo un po' della tua juventinologia, no? Di quello che ne sai, insomma, vivi a stretto contatto con la quotidianità bianconera. Ti chiedo come sta Morata, che secondo me ieri ha disputato una partita di grande sacrificio, al pari di Federico Chiesa, se vogliamo fare un paragone per quanto riguarda l'attitudine e la propensione al sacrificio.
Ah, Morata non preoccupa più di tanto quella che è la sua condizione, è uscito un po' stanco e acciaccato, comunque ricordiamo sempre su Alvaro Morata che è uno di quei giocatori che ha avuto problematiche all'inizio di questo Tour de Force, che è stato fuori, poi è rientrato e probabilmente è stato spremuto più di quello che serviva, ci ricordiamo i 120 minuti al ritorno in campo, ed è chiaro che quello un po' ha probabilmente ostacolato il recupero della forma al 100%, e la partita di ieri, sì, diciamo che forse non è stata una delle sue migliori dal punto di vista della protezione del pallone, però si è sacrificato tanto, e soprattutto le tre grandi occasioni che ha avuto la Juve con Ronaldo, il gol, dove è lui che scarica il pallone al portoghese, la traversa con una sua verticalizzazione precisa, e anche l'ultimo tiro di Ronaldo verso la fine del primo tempo, nascono tutti da suoi verticalizzazioni, da suoi passaggi, e comunque questo fa tutta la differenza del mondo. È stata una partita sofferta, difficile ovviamente per lui, perché la Roma aggrediva alta, però comunque, come al solito, ha inciso, perché è un giocatore che quando, ma non solo, quando il livello si alza, incide sempre.
È vero, sono d'accordo con te. Ti faccio le ultime due, Simone. Innanzitutto ti leggo e ti giro questo messaggio di Fred al 340 54 25 324 rivolto a te. Volevo chiedere a Simone, che saluto, come ha visto McKennie. Un McKennie, Simone, che ha giocato a sinistra, insomma, Bentancur era squalificato, quindi in qualche modo qualcuno a centrocampo doveva giocare. E appunto, ti giro questa domanda di Fred.
Ma ieri probabilmente abbiamo visto McKennie in condizioni un po' più affaticate rispetto al solito, ha toccato pochi palloni, ha fatto lavoro sporco nell'aiutare da quel lato Alexandro sulle corse di Karsdorp, e abbiamo visto decisamente in forma migliore e probabilmente, adesso vado un po' a memoria ma mi sembra di sì, uno di quelli che in questo ciclo ultimamente non si è mai fermato, se non l'unico quasi. Quindi probabilmente un po' affaticato, ci sta. Ieri comunque la sua corsa l'ha messa a disposizione come sempre, però se dobbiamo forse nella gara di ieri andare a cercare quello che è stato, no? Non direi neanche il peggiore, però quello che ha inciso di meno ci mettiamo lui sicuramente. Detto ciò, certo. Comunque lui l'impegno, la dedizione, il sacrificio, la forza lo mette sempre, questo è scontato ed evidente.
Guarda Simone, ti faccio l'ultima, perché tu in settimana hai realizzato una bellissima intervista a Claudio Marchisio per conto di Tutto Mercato Web e mi soffermo su un passaggio, ovviamente potete leggerla integralmente sul sito, mi soffermo su un passaggio, il suo futuro, lui, lo parafraso sempre, non ha chiuso la porta a nulla, la percezione che hai avuto tu intervistandolo è relativa a che cosa? Che cosa immagini di Claudio Marchisio in futuro? Perché lui ha un profilo trasversale, istituzionale, insomma è correlato a un'immagine importante per quanto riguarda il suo trascorso juventino, ma è anche un profilo, no, al di fuori del contesto Juventus, è spendibile in chiave nazionale, per fare un esempio, è spendibile anche nel ruolo d'ambasciatore. Qual è la tua percezione che hai avuto intervistandolo proprio?
Ma mi rifaccio anche a quelle che sono le sue di parole, ossia non un professionista di campo ma uno da scrivania, quindi uno capace di lavorare a livello anche, no, istituzionale all'interno di varie società e magari, perché no, e credo che possa essere al momento una delle possibilità all'interno dell'ambito della nazionale, come hai ben detto tu, quindi all'interno della FIGC. Di concreto ancora non c'è niente, lui ha appena dato vita, no, assieme a Giorgio Chiellini, a questa agenzia di comunicazione, che è una delle tante insomma collaborazioni e attività che ha Claudio Marchisio, che è Mate e cura appunto la comunicazione di tanti atleti, molti della Juventus, però credo che si vada, no, nella direzione di un professionista che sappia utilizzare tutta la sua esperienza, e ne ha avuta tanta, in Italia, all'estero e con la nazionale stessa, per il bene dell'organo a cui andrà poi a far riferimento. Certo. Diciamo che è un giocatore, ma è anche non un professionista, era un giocatore, era un professionista che ne ha viste tante, che ha avuto tanta esperienza e che tra l'altro ha dato vita a questo ciclo di vittorie della Juventus, che insomma ci auguriamo tutti possa proseguire, ma che ha veramente conoscenze a 360 gradi per potersi inserire in qualsiasi contesto.
Certo, grazie a Simone Di Noi, che troverete domani con Camillo De Michelis, come tutti i giorni, da lunedì al venerdì, per Social Club 10-12. Grazie a Simone.
Grazie a voi, buon lavoro.
È stato davvero un piacerissimo tornare a parlare di calcio con Simone Di Noi. Fioccano tantissimi messaggi, ragazzi, al 340 54 25 324. E non voglio essere scortese nei confronti di Manuel Moroni, che in regia ieri si è gustato la partita. Ti è piaciuta? Sì, lo vedo che annuisce. Lui quando la Juve vince è sempre contento, i big match se li preserva. Stiamo tornando agli occhi della tigre del nostro Manuel Moroni. Allora, leggo qualcosina, perché sono arrivati tantissimi messaggi, davvero, al 340 54 25 324. Fernanda dice: ciao Luca, finché Chiellini tiene è il migliore e deve giocare sempre insieme a De Ligt. Eccoli lì, lo sapevo dove arrivavamo. Bonucci ormai non è più in grado di impostare ogni suo rilancio e preda degli avversari. McKennie deve giocare sempre. Amica mia Fernanda, non sono d'accordo con te. A me ieri Bonucci è piaciuto davvero tantissimo, ragazzi. È piaciuto davvero tantissimo, non sono d'accordo con te. Siete molto, ma molto cattivi nei confronti di Leonardo Bonucci. Poi. Buona domenica, Luca, Radio Bianconera. Ieri si è rivista una Juve allegriana, ma non dispiace. L'importante è vincere. Poi, giocando ogni tre giorni, bisogna gestire le energie. Davide da Pistoia, Salvatore da Parigi. Che bella la Francia, ragazzi. Che bella la Francia. Salvatore, che cosa dice? Allora, siccome apro una parentesi, no, mi valgo di Salvatore. Siccome qua siamo tra la pioggia uggiosa di Torino, dagli studi di Torino, chiedo a voi, magari qualcuno che mi segue da qualche parte caraibica. Così, dai, fatemelo sapere al 340-54-25-324. Buona domenica, Luca, Radio Bianconera. Ieri si è rivista, questo è Davide da Pistoia. Salvatore dice, andiamo, non si molla niente, ti parafraso, amico mio Salvatore, fino alla fine. Poi, ciao Luca, credo che abbiamo quattro centrali di grande livello, questo sì. Bonucci non preoccupa, ce l'ha detto anche Simone, di noi, ovviamente il ciclo di partite è molto importante e bisogna, ragazzi, andarci cauti con il contagocce, fare molta, ma molta attenzione a quello che succede. Allora, lo scrive Danilo, quindi un suo attuale compagno, che ex compagno, ragazzi, non diamo i numeri. Dice, ciao Luca, credo che abbiamo quattro centrali di grande livello. Secondo me Pirlo continuerà ad alternarli, mandando in campo chi sta meglio. Poi, ieri sera un'ottima prestazione a livello difensivo, Chiellini monumentale. E poi, ancora quest'altro messaggio da parte di Salvatore, se Arthur impara a fare i passaggi che faceva Pirlo in attacco, diventerà un supereroe. Ragazzi, ma che gli chiediamo? Che gli chiediamo ancora? I passaggi di Pirlo? Ma come li fa a fare i passaggi di Pirlo, Arthur? Di Pirlo, ragazzi, ce n'è uno solo. Allora, io vi dico la mia perché ci avviciniamo anche a Juventus-Inter e voglio sapere se siete d'accordo con me o meno, ragazzi? Quindi, ecco, a questa risposta facciamo così. Fate fioccare vocalini. 30-40 secondi. Vi chiedo il vostro 11 titolare. Perché è vero che il ciclo di partite è davvero imponente. È vero che si tratta di tante partite. Però voi che 11 schierereste? Io sono attratto personalmente da una formula che ieri non abbiamo visto contro la Roma perché Cuadrado ha riposato, ma da una formula un po' che riecheggia l'eco del Camp Nou, ossia Danilo basso nel 4-4-2 con Cuadrado alto. Io la penso così, poi vedremo quelle che saranno le condizioni di Ramsey. Farei riposare, lo dico, sacrilegio, farei riposare Weston McKennie, ragazzi, con l'Inter. Proverei a farlo riposare, giocarei con Buffon, a destra basso Danilo, al centro della difesa me la gioco con Chiellini e De Ligt, dai, proviamo, anche se io preferisco Chiellini e Bonucci, vedremo, Chiellini e De Ligt, a questo Chiellini non me la sento di rinunciare, ragazzi. Portate pazienza, ma non me la sento di rinunciare. A sinistra Alexandro, a centrocampo gioco con Arthur, Bentancur, ovviamente quella cerniera. Arthur, Bentancur, cerniera, che vedrebbe in sostituzione McKennie con Rabiot. Poi giocherei dall'altra parte con Cuadrado alto. Davanti, sono curioso di vedere, Ronaldo nuovamente con Morata. Se Morata magari fisicamente è un po' affaticato, anche Kulusevski davanti non fa male. Voglio avere da voi vocalini in cui mi dite il vostro 11 titolare e in cui iniziamo ragazzi, e in cui mi lanciate il vostro primo marcatore. Al 340-54-25-324, che vi chiamo qua nel day after, il giorno dopo, durante Up and Down, mercoledì dalle 12 alle 13. Abbiamo tantissimi ospiti, Manu, abbiamo tantissimi ospiti, adesso arriveremo a contattare il prossimo con il grande Emanuele Moroni dalla regia, contento per la vittoria, lo abbiamo detto, stiamo tornando e io non dubito di potermi fidare di lui, ci mancherebbe altro, non dubito della tua juventinologia. Allora, ieri Rabiot mostruoso, Gianni, lo sapevo. Ragazzi, oggi siete autorizzati a insultarmi su Rabiot, sappiatelo, ho sbagliato tutto dall'inizio alla fine, venerdì. Ho detto perplessità su questo giocatore. Allora, ieri ha fatto una buona partita. Secondo me ne ha fatte di migliori, con la maglia della Juventus. Però mi sono un po' sbagliato, sono stato un po' severo venerdì, Qualcuno di voi mi ha anche mandato qualche messaggino un po' arrabbiato. Però è vero, ieri Rabiot ha azzeccato una percentuale di passaggi 100% davvero imponente con la maglia della Juventus. Secondo me molto importante in una partita non facile. Quindi Gianni giustamente gli fa i complimenti al 340-54-25-324. Ieri Rabiot mostruoso, 100% di passaggi realizzati. Poi c'è Tiziano da Milano scrive: non sarebbe più logico che sabato prossimo si giocasse Juve-Napoli? Per me sarebbe più logico giocare questa partita al prima possibile, amico mio Tiziano. Cioè, sarebbe più logico porre definitivamente un punto fine a questa contesa, perché io mi sono stufato di parlare sempre di quello Juventus-Napoli. Non ce la faccio più. Secondo me doveva essere a 3-0 a tavolino. Purtroppo è stato premiato che non ha rispettato le regole, quindi giochiamo questa partita, vada come vada. Tanto quando giochiamo contro il Napoli, solitamente va bene per quanto ci riguarda, e lo abbiamo dimostrato in Supercoppa. Tra parentesi, grandi applausi al Napoli per la prestazione sontuosa e ammirevole ieri contro il Genoa. Poi, questo è il messaggio di Tiziano. Zio Billy, si dimentica nei movimenti McKennie, meno appariscente del solito. La mancanza di Bentancur, che a differenza di Rabiot fa movimenti diversi e copre meglio il centrocampo. Zio Billy, sono d'accordissimo con te, ma quella cerniera, quando sta bene, quando tutti stanno al 100%, è davvero irrinunciabile. L'abbiamo l'ospite, Manu, pure ha latitato, si è ha frenato con la frizione, il freno, ha frenato con la frizione e il freno, ma ci arriveremo, ad next. Allora, quindi leggo questo messaggio, sono davvero tantissimi ragazzi, e iniziate a sviscerare vocalini. Mi raccomando, al 340 54 25 324, perché voglio sapere il vostro 11 titolare, voglio sapere il vostro marcatore contro l'Inter, voglio proprio saperlo a tutto tondo. Quindi ragazzi, iniziate pure a sviscerarlo. Allora, volevo leggere questo messaggino davvero interessante sulla Roma. Ciao, secondo me la partita di ieri ha confermato la crescita di Pirlo. Elementi ce n'erano già nella partita di martedì scorso contro l'Inter. Ora possiamo finalmente dire di avere un signor allenatore alla faccia di tutti i tiratori di piedi. Grande Pirlo e... puntini. Hola o oh, mitico Chiellini. La chiosa di questo messaggino. Un abbraccio a tutti, Biagio, ti invidio dalla Basilicata, terra straordinaria, beato te, noi qua siamo a Torino sotto la pioggia. Biagio, salvaci tu, amico mio. McKennie riposa se Ramsey è recuperato, altrimenti non si può fare, mi scrive giustamente un ascoltatore. È vero, amico mio. Però credo, e mi sbilancio nel dirlo, credo che siamo arrivati al top per quanto riguarda tutti quanti i giocatori, Bernardeschi compreso, che mi è piaciuto molto, tanto contro l'Inter quando è entrato, quanto ieri. Mi è piaciuto in tutte e due le circostanze per quanto concerne l'approccio, e sono convinto che tutti quanti i nostri giocatori al momento sono al 100% della forma. Sono convinto che siamo arrivati a un momento chiave della stagione con tutti quanti i nostri giocatori al top, e quindi penso che se togli uno può giocare un altro tranquillamente, ragazzi. Per come stiamo adesso, poi magari tra due settimane cambia lo scenario, togli uno, gioca l'altro, punto e basta, ragazzi. Ma anche se fai giocare a Pinsoglio, siamo arrivati in un momento in cui tutti sono coinvolti in quella che è l'approccio, in quello che è l'approccio fisico alla partita, e mentale, tale da non sbagliarle. E credo che questa sia un'attitudine che conferma al 100% quello che è il DNA Juve, perché non è che è una roba inventata il DNA Juve, eh? Quando ci sono da vincere le partite, le si vince, ragazzi, al 100%. Poi Andrea, che cosa mi dice Andrea? Tra le linee, secondo me serve qualcuno che faccia movimento può servire, ma è Ramsey. E facciamo attenzione all'equivoco, perché Ramsey, ragazzi, non è soltanto, lo ripeto spesso durante Up and Down, non è soltanto uno sradicatore di palloni, ma è anche uno che si sa inserire, sa ripartire dal centrocampo, sa prendere il pallone, smistare, allargare il gioco. Lo abbiamo visto con l'Arsenal. Quindi ragazzi, Ramsey è duttile, può giocare sulla tre quarti come da mezzala. Ora però, ragazzi, abbiamo dilagato, mi raccomando, il vostro primo marcatore con l'Inter al 340 54 25 34, che vi chiamo durante Up and Down, e io vi voglio aspettare, eh? Vocalini, 30-40 secondi.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Domenica Sport.
Le 13.33, Domenica Sport, ragazzi, vi state scatenando. Leggo il primo 11 di Davide, quello con l'Inter, ma voglio anche il primo marcatore attraverso note vocali, ragazzi. Voi dovete sfondarmi, dovete mandarmi tantissime note vocali, 30-40 secondi massimo, in cui mi dite il vostro 11 e il primo marcatore. E arriveranno tante sorprese, in settimana durante Up and Down. Allora Davide mi mette Buffon, poi fa un 4-3-3, bello. Danilo, De Ligt, Demiral, Alexandro. Arthur, Bentancur, Rabiot, Chiesa, Morata, Ronaldo. Bello questo tridente, Davide, bello, anche affascinante. Ma il tuo primo marcatore? Il tuo primo marcatore, amico mio? Lo voglio il tuo primo marcatore. Poi, primo marcatore di Ah, ecco, l'ha scritto, vedi che poi li scrivete così, in fila, io me li perdo. Chiesa in Juve-Inter. Chiesa in Juve-Inter sarebbe, ragazzi, vediamo se siete attenti, il secondo gol stagionale di Chiesa all'Inter. Perché? Vediamo se lo sapete. Tanto ormai con internet io mi improvviso Gerry Scotti, sono qui a fare gli indovinelli, tanto voi siete a casa con internet lì e mi fregate subito, quindi non vale. Vabbè, comunque. Ciao Luca, come arginare martedì Hakimi e Lukaku mancanti all'andata? Io su Lukaku ci metto Chiellini, come a San Siro in campionato. E Hakimi, ragazzi, credo che con questo Alexandro, con l'Alexandro visto ieri non fa paura. Ma neanche con Danilo, in caso dovesse giocare nell'altro versante. Secondo me, ragazzi, non dobbiamo avere paura di niente e di nessuno, ne sono convinto al 100%. Bando alle ciance, spalanco le porte di Up and Down, sarà il benvenuto ad Up and Down. Ma di Domenica Sport a uno che la maglia della Juventus e il DNA Juve lo conosce molto bene. Giovanni Kötting, buon pomeriggio Giovanni.
Buongiorno a tutti.
Allora Giovanni, partiamo dalla vittoria di ieri. Ti chiedo se una vittoria come quella che abbiamo visto della Juventus ieri, anche dimostrando una certa attitudine, una certa propensione al soffrire, può essere ausiliare in quello che è il prosieguo del mese di gennaio, di quello che aspetterà di gennaio, di febbraio, di quello che aspetterà la Juventus da qui alle prossime partite.
Ma ieri la Juventus ha fatto una partita molto intelligente, sapeva della forza della Roma e di conseguenza si è comportata, ecco, quindi li ha aspettati per poi ripartire. E direi che forse in questo momento la Juventus ha trovato una solidità di squadra, quindi è molto aggressiva, messa bene, si rischia molto meno in fase difensiva e penso che tutti i giochi siano aperti.
Certo, sono d'accordissimo con te. 340 54 25 324, se avete delle domande per Giovanni Kötting, al quale voglio chiedere, ma come ti spieghi queste alte prestazioni, queste prestazioni d'altissimo livello di Giorgio Chiellini?
Vabbè, Chiellini...
Cioè, mi correggo, perché non era così scontato a rivederlo a questi livelli in così poco tempo, dopo tutto quello che ha passato, infortuni muscolari, crociate, eccetera.
Ma no, io ho sempre avuto fiducia, un giocatore, una persona serissima, quindi ha sempre lavorato e adesso sta raccogliendo i frutti. Direi che non c'è niente di nuovo, se gli tiene la salute non ci sono problemi, sia per la Juventus che per la nazionale agli europei.
Certo, sono d'accordissimo con te. Senti Giovanni, voglio soffermarmi sull'attacco, perché c'è qualcuno, e bisogna tirargli un po' l'orecchia, ragazzi, qualcuno di voi sta facendo il cattivello, che tira l'orecchia ad Alvaro Morata. Qualcuno non è stato convinto della prestazione di Alvaro Morata ieri sera. Però, ecco, non credi che da Morata è molto meglio vedere questo tipo di prestazione? Una prestazione forse meno marcata dal gol personale, ma più di sacrificio nei confronti di Cristiano Ronaldo, che l'ha dimostrato, no, nel primo gol. Prende e lo tira fuori dal cilindro un colpo del genere. Non lo sa fare nessun altro giocatore il gol che ha fatto Ronaldo, obiettivamente.
Ma io direi che Alvaro Morata non è assolutamente da mettere in discussione. È un giocatore indispensabile per l'attacco della Juventus, in quanto forse fra i quattro attaccanti, quindi Ronaldo, Morata, Dybala e Kulusevski, è quello che ha più la caratteristica di aggredire gli spazi.
Certo.
E quindi è indispensabile. A me sembra che abbia fatto una buona partita, sarei contento per lui che trovasse ancora la via del gol, perché questo dà morale, aiuta, perché gli attaccanti vivono per quello, però assolutamente ha fatto una buonissima partita.
Certo, sono d'accordissimo con te Giovanni. Mi voglio soffermare sul centrocampo. Ti chiedo se ieri ti ha convinto Rabiot e se per quanto riguarda il centrocampo la Juve ha paradossalmente più varietà di scelta rispetto a prima. Perché se prima sembravano circoscritte le scelte, nel senso che il livello dei giocatori che giocavano, no? E nello specifico Arthur, Bentancur e McKennie era quello, e c'era un dislivello rispetto a Rabiot, se alla luce della partita di ieri, insomma, tutte quante le carte in tavola si possono ribaltare, perché anche Rabiot ha dimostrato di star bene.
Sì, Rabiot fisicamente sta bene, ha delle caratteristiche diverse rispetto a Bentancur sicuramente, nel senso che Bentancur è più un incontrista, più difensore, difende di più, protegge più la, il reparto arretrato, mentre invece Rabiot ha bisogno di più metri di campo, di poter portare avanti la sua falcata e così via. Beh, io lo vedo bene, direi che in questo momento la forza comunque sta nel gruppo, nel senso certo. che tutti i giocatori si sentono utili alla causa e tutti si vengono chiamati in causa nel momento giusto, e quindi tutti riescono a dare un apporto importante ai risultati che la squadra deve ottenere.
Certo, Giovanni, ti faccio ancora l'ultima perché sono curioso di sapere la tua su quella che è la corsa a scudetto, perché questo campionato è apertissimo, capitano ovvio, non ci vogliamo ripetere, l'abbiamo detto tante volte, però sembra che in questo momento tra le principali contendenti quella che stia meglio sia la Juventus, Giovanni, o mi sbaglio?
Le contendenti di chi?
No, le contendenti per il titolo, perché Milan, okay. l'Inter, però la Juventus vista a San Siro mi è sembrata a livello mentale più collegata rispetto all'attuale Inter. Poi magari martedì mi smentiscono tutti quanti, all'Allianz Stadium vince l'Inter, auguri ad Antonio Conte, al nostro amico Antonio Conte, ci mancherebbe altro. Però insomma mi sembra una Juventus mentalmente, fisicamente al top in questo momento.
Ma io penso che invece la Juventus abbia ancora margini di crescita e quindi fossi negli altri mi preoccuperei molto, sicuramente per il risultato finale del campionato.
Certo.
La Juventus è una delle papabili. Pensavo che la corsa fosse a 4 fino a qualche settimana fa. E invece mi sembra che l'Atalanta abbia qualche difficoltà in più.
Certo.
Nel gestire le competizioni, nel senso che adesso con la Coppa Italia ha dovuto tirare un pochino il fiato in campionato, adesso se ci sarà poi la Champions, quindi presumo che dovrà anche lei tirare ancora il fiato in campionato, quindi secondo me la corsa potrebbe essere a 2 o a 3, ecco, quindi
certo.
Inter, Milan e sicuramente la Juventus.
Certo, grazie Giovanni Kötting.
Grazie a voi.
Buona e ringraziamo Giovanni per questo preziosissimo contributo. Mica male, mica male. La Juventus ha ancora ampi margini di miglioramento. Questo è il titolo. Siete d'accordo, ragazzi? Continuate a scatenarvi anche per quanto riguarda il primo marcatore. Vedo che fioccano tantissimi vocali. Vedo che fioccano, ragazzi. Scatenatevi 340 54 25 324. E però non vale, secondo me, guardato su internet, amico mio Danilo, per quanto riguarda, perché ci hai messo un po' a rispondere. Io vi becco, ragazzi. Non sei stato telegrafico. Scrive il secondo gol di Chiesa all'Inter, perché ha già segnato all'Inter, fai bravo Danilo per quanto riguarda la denominazione, con la maglia della Fiorentina, vero, data 26 settembre del 2020, in quella circostanza vinse l'Inter 4-3, pensate un po' che partita rocambolesca fu, però è vero, segnò un gol bellissimo all'Inter lì a San Siro questa stagione, primo marcatore di martedì CR7, me lo segno che ci sono tantissime sorprese per voi. Banda alle ciance, un altro grande ex bianconero è collegato con noi, Massimo Briaschi. Buon pomeriggio, Massimo.
Buongiorno a voi.
Massimo, sono curioso di sapere la tua per quanto riguarda questa quadratura, no, del centrocampo della Juventus, perché ieri la Juventus ha dimostrato che anche se non c'è nel caso specifico Bentancur, anche con Rabiot le cose girano bene. Era una cosa non auspicabile fino a 3-4 settimane fa. Non sei d'accordo con me a riguardo?
No, sono d'accordo assolutamente. Metterei anche, oltre a Rabiot, anche Arthur, un giocatore importante secondo me nel centrocampo della Juventus.
Certo.
Per cui, insomma, se il centrocampo è sorretto da questi giocatori importanti, tutta la squadra ne beneficia. Oltre al centrocampo vorrei citare il rientro di Chiellini, è stato un nuovo acquisto, no? Acquisto forse più importante in questo momento, perché Chiellini dà sicurezza alla difesa, insomma, quindi ne vedremo delle belle.
Ne vedremo sicuramente delle belle. 340 54 25 324 se avete delle domande per Massimo Briaschi, dal quale sono curioso di sapere, qua introduco un po' il temino che lancerò ai nostri ascoltatori adesso. In questa Juve, che tatticamente ha trovato una conformazione, può trovare spazio Dybala, che paradossalmente è un giocatore di difficile collocazione tattica, Massimo?
No, deve trovare spazio Dybala, Perché Dybala è un campione, è un giocatore che può diventare importantissimo. È vero che in questo momento magari è di difficile collocazione, perché davanti c'è Morata, c'è Ronaldo, giocatori che stanno facendo veramente bene, però è un giocatore assolutamente da recuperare e da rimettere in campo.
Certamente. Allora, c'è Fred che ti fa una domanda, Massimo, chiede se Arthur è più forte e più utile di Pjanic. Quindi si fa proprio un paragone, il fantomatico scambio, quello storico, il primo storico dell'era post lockdown, il primo scambio del Covid.
Sì, diciamo che in questa Juventus Arthur diventa un giocatore importantissimo. Pjanic è stato un giocatore importante per la Juventus, anche lui, no? Per cui insomma nel cambio forse la Juve ci ha guadagnato, diciamo, certo. a livello tecnico.
Certo. Massimo, tu conosci molto bene le dinamiche di mercato, conosci molto bene tutti i movimenti che ci sono e anche le strategie delle varie società. A tuo giudizio, come ha operato la Juventus a gennaio? Perché non è stata esente da critiche. Tanti dicevano c'è bisogno del centravanti, il centravanti non è arrivato, la Juventus ha praticamente preso tutti quanti i giocatori di prospettiva più in orbita under 23 e quindi le critiche per quanto riguarda il presente sono consistenti. Ti chiedo qual è la tua chiave di lettura rispetto al mercato che ha intrapreso la Juventus in questa sessione di gennaio?
Ma questa sessione doveva fare così per forza di cose. Secondo me non c'è grandissima necessità di avere un ulteriore centravanti. Poteva essere un giocatore da mettere in panchina e all'occorrenza magari dove potesse giocare, ma non è determinante secondo me oggi il discorso attaccante per la Juventus,
certo.
Poi di avere sempre anche Dybala eccetera. Per quanto riguarda il mercato in generale, secondo me Paratici e la Juve stanno facendo un lavoro eccezionale, perché stanno prendendo tutti i ragazzi più forti che ci sono.
Certo.
E quindi in prospettiva è un grande lavoro di prospettiva.
È un grande lavoro di prospettiva e sicuramente è molto importante lavorare di prospettiva. Che cosa ti aspetti martedì contro l'Inter, Massimo? Non da un punto di vista del risultato, ma dell'interpretazione proprio della gara. Perché la prima sfida, il primo match point della stagione, no? Di fatto, oltre alla Supercoppa. Il primo match point di febbraio, ecco.
Sì, direi di sì. È una partita quella che non c'è bisogno di tanti discorsi, no? Sono partite da vincere, sono partite che sicuramente sarà una bella partita. Ci sono in campo tantissimi campioni e giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento, quindi insomma ce la godremo anche purtroppo senza pubblico.
È vero, purtroppo senza pubblico. Speriamo che questo maledetto virus venga meno. Speriamo di segnare gol al virus. Grazie a Massimo Briaschi.
Grazie a voi.
E ringraziamo Massimo Briaschi per questa preziosissima delucidazione anche per quanto riguarda il mercato della Juve. Voi che voto gli date, ragazzi? Pullulano i miei sondaggi, pullulano. Dai, il voto al mercato della Juve. Siete stati cattivi, sui social. Vi ho beccati, vi ho visti nei commenti. 340 54 25 324. Bella questa domanda, ma firmatevi anche, ragazzi, da tutte le parti del mondo da cui ci scrivete. Salve a tutti, secondo voi troveremo un Napoli ferito e quindi agguerrito? No. Secondo me troveremo un Napoli forse anche ridimensionato, perché sono ore calde per quanto riguarda la panchina di Gattuso. Sottolineo ingiustamente, secondo me l'unico tesserato credibile del Napoli, lo dico senza problemi, sbilanciandomi, sapete che dico sempre quello che penso, e secondo me l'unico tesserato credibile del Napoli, ragazzi, Rino Gattuso. Se salta Gattuso troveremo un Napoli completamente rimaneggiato, non lo so. Da De Laurentiis io mi aspetto di tutto, ragazzi, stiamo parlando di uno che fa ricorso anche quando ha torto e gli danno pure ragione, quindi io, ragazzi, mi aspetto di tutto da Aurelio De Laurentiis. Non so fare previsioni su come troveremo il Napoli, però secondo me sarà una sfida che avrà un esito non tanto diverso rispetto a quello della Supercoppa. anche l'anno prossimo forse gli potrà andare bene al Napoli. Allora, si sta prendendo in mano la Juve, Arturo ha margini di miglioramento, sono d'accordissimo con te amico mio. E poi vedo anche una bella carovana di messaggi per quanto riguarda il primo marcatore. Mi dite primo marcatore Chiesa, poi la crescita di Pirlo come allenatore molto importante, e poi eccolo, questo bel messaggino che mi arriva da parte di un numero estero che è niente meno che Valerio da Gran Canaria. Quanto ti invidio amico mio Valerio. Valerio dice: ciao ragazzi, secondo me Pirlo ha capito che la squadra in questo momento particolare, con squadre importanti e ravvicinate, deve perdere quante meno forze fisiche, per cui ha arretrato il baricentro, visto che ora la difesa è tutta a disposizione. Ma non sarà sempre così, specialmente quando torna Paolo Dybala. E ragazzi, lo voglio toccare questo tema, perché sapete che io Dybala l'ho sempre difeso senza nessun problema, come tutti quanti i nostri giocatori, ragazzi, ci mancherebbe altro. Però in questa Juventus che ha trovato un equilibrio, tatticamente parlando l'equilibrio c'è. Tatticamente parlando l'equilibrio c'è. In questa Juventus, ragazzi, di Dybala che ce ne facciamo? Iniziamo a pensarla concretamente questa cosa, perché io vi prevedo il tormentone da qui a tutto quanto il prossimo mese di febbraio. Io ve lo prevedo quale sarà il tormentone. Coppia d'attacco: Morata e Cristiano Ronaldo. Cambio: esce Morata, chi entra? Kulusevski, se parte dalla panchina, o Paolo Dybala? Questo è un dilemma, è un dilemma non da poco, quindi voglio sapere la vostra a riguardo, ragazzi. 340 54 25 324. Non barate, su Chiesa. Danilo ha barato, ormai l'ho detto l'altra partita in cui ha segnato. Però Danilo ha barato. Abbiamo tantissime note vocali anche, vero Manu? Grazie all'ausilio di Manuel ne andiamo ad ascoltare. Prego Manuel.
Ciao Luca, buona domenica. Ciao, sono Rossella. Mamma mia che bella la nostra Juve, è tornata ragazzi. Sono soddisfatta di questa mia Juve che è più attenta, più compatta e sta portando i risultati che noi volevamo. È stata una partita non facile, ma comunque c'è stato più collante fra tutti i reparti. Chiellini una bestia, Ronaldo il nostro re, ma devo dire bravi a tutti i nostri ragazzi, bravo anche Mister Pirlo. Quindi ragazzi, ora non fermiamoci più, adesso prendiamoci la finale di Coppa Italia e poi fino alla fine, ragazzi, super magica Juve, ragazzi, dai che ce la faremo, dai.
Sempre fiduciosa la nostra amica, andiamo ad ascoltare un altro vocale, Manuel.
Sono Danilo.
Ciao Danilo.
Allora, secondo me la formazione da schierare martedì è Buffon in porta, Danilo, Demiral, De Ligt, Alessandro, centrocampo Cuadrado, Bentancur, dubbio tra Rabiot e Arthur e Bernardeschi, coppia d'attacco Kulusevski, Ronaldo. Ciao, buona giornata.
E questa è la previsione del nostro amico. Ascoltiamo un altro vocale, Manuel.
Buona domenica Luca Cavalleri, sono Fonseca. Ieri abbiamo perso con la Juventus meritatamente. Purtroppo Ronaldo, l'amico mio portoghese, ha fatto un bel gol e fate entrare Zeki, ma Zeki forse ha mangiato a carbonara.
bella questa battuta del mio amico, bellissima davvero, siete tutti amici miei ragazzi. Tifare Juve è bello, tifare Juve è davvero bello, soprattutto quando si vince, perché quando si perde siete sempre tanto arrabbiati, quando si vince dai, diciamo che è la contentezza, un pochino di contentezza, dai, c'è. Ragazzi, vedo una formazione tutta quanta in serie, mettetemela tutta quanta 11, il vostro 11 col modulo, perché così se no poi mi perdo. Allora, Gabriele da Gattinara, abbiamo un mese tosto, però io penso che saremo devastanti. Poi c'è Raul, il rientro di Chiellini dà una sicurezza tale da far giocare con più serenità tutta la Juve. Chiellini, Bonucci, De Ligt, difficile scelta per Pirlo. Un saluto a tutti quanti gli amici di Radio Bianconera. Beh, effettivamente difficile se andiamo a guardare questo computo complessivo, se andiamo a guardare tutto questo schieramento e la lauta e vasta scelta a disposizione, ragazzi, perché io non voglio essere nei panni di Pirlo adesso, anche per la gestione dei suoi ex compagni, perché voi immaginate un Pirlo che deve tenere fuori Chiellini, Bonucci, è complicato. Chiellini è un giocatore magari dal temperamento più più incline a dire vabbè, non sto bene, sto in panchina. Ma Bonucci, ragazzi, come lo fate andare in panchina? Come lo fa a tenere in panchina uno come Bonucci? Secondo me ieri ha fatto molto bene. Secondo me è un giocatore molto importante per questa Juventus. E secondo me quando devi impostare e quando affronti squadre come la Roma, perché la Roma, ragazzi, lo sapevamo, è una squadra che tiene il pallone, è una squadra che lo gioca, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Se hai un giocatore in più in impostazione, uno che ti dà qualcosa in più in impostazione, puoi sicuramente avere un'arma in più a tuo vantaggio. Mi spiego meglio. Sappiamo che Arthur il pallone lo sa giocare. Sapevamo che non aveva Bentancur a totale protezione. Rabiot è più un incursore ed è meno difensivo rispetto a Bentancur. Bentancur è anche un po' troppo falloso, eh? Apro e chiudo la parentesi. Non è che voglio bacchettare gli assenti, i giocatori che non c'erano, però io la vedo così. E credo che in questo scenario un giocatore come Bonucci, quando devi impostare, ti può tornare utile, perché è un giocatore in più che imposta. È un giocatore in più che imposta e secondo me è molto utile. Sì, Fred, mamma mia, c'è un microfono in più di Bala, Radio Bianconera ci può stare. Ti assicuro che faremo del nostro meglio. Faremo del nostro meglio. E Paolino di... noi abbiamo già il nostro Paolino, è il nostro direttore, e sta sempre lì con quel microfono lì. Quindi per il momento accontentiamoci. Vedremo se riusciremo ad arrivare anche a Paolo Dybala. Molto complicato, ragazzi. Ognuno ha il proprio Paolino, dice Manuel. Siamo tutti contenti quando vince la Juve. Noi abbiamo un Paolino davvero di grande qualità, il nostro direttore, di cui condivido la disamina. Che ha fatto ieri a caldo nel suo consueto video post partita, e ne parlerà domani a Cose di Calcio anche qui su Boon Channel, tra le altre cose. Condivido la sua disamina. Certi match point non li puoi fallire. Ieri la Juventus non l'ha fallito. Ieri l'occasione era troppo ghiotta. L'importante era il risultato, punto e basta. E per quanto riguarda il bel gioco, spiegatemi, mi travesto da Massimiliano Allegri, spiegatemi che cosa vuol dire giocare bene. Spiegatemelo, ragazzi, spiegatemi che cosa vuol dire giocare bene. Se qualcuno me lo spiega, io mi metto qui, sto dietro al microfono e ascolto. Dai, mandatemi i vostri audio, i vostri messaggi. Che cosa vuol dire giocare bene? Ditemelo. 340 54 25 324. Ditemelo, perché ragazzi, a me interessa molto di più vincere così rispetto che perdere partite la scorsa stagione, un filino decisive. Magari, che ne so, tipo un certo Juventus-Lazio di Supercoppa. Magari, che ne so, un certo Lione-Juventus che poi c'è costata l'eliminazione al ritorno all'Allianz Stadium in pieno agosto. È vero, c'era stato lockdown di mezzo, ma se vincevamo l'andata, io sono convinto e arciconvinto al 100% che avremmo passato il turno. Spiegatemi che cosa vuol dire giocare bene. Io preferisco molto di più una vittoria come quella di ieri sera rispetto che tante altre non vittorie, ma magari con la percentuale di possesso palla sbilanciate, totalmente incline alla Juventus della scorsa stagione, ragazzi. E dobbiamo dirlo con grande chiarezza, punto e basta. Allora, leggo questo bel messaggino, ragazzi, siete davvero tantissimi, sono onorato. Allora, come conduce, fatto molto, Loriano D'Asti, gobbo da tutta la vita nella Juve, ora bisogna amarla, sempre nel bene e nel male, perché o si ama o si odia, non saltare sul carro quando fa comodo, perché quest'anno ce ne sono già troppi di juventini che fanno così, salgono e scendono dal carro. Bravo Loriano, mi piace un sacco il tuo messaggio e salutiamo tutti quanti gli amici di Asti. Poi, imposta secondo me, ma è molto utile, ho mandato un messaggio, sì, sei sempre tu Loriano, è vero, però ragazzi, ieri dai, adesso poi le facciamo le pagelle, nella seconda ora, però secondo me Bonucci da 7. Attenzione, perché c'è una breaking news, un vocalino davvero davvero divertente. Plus ultra, prego man, sentiamo.
Ci sono dirigenti che vincono, allenatori che non vincono mai. Cazzo, se uno non vince mai, ma cioè, ci sarà un motivo, Dio santo Dio.
Ragazzi, oh, veramente, premio totale, non vi dico quale, se indovinate a chi si rivolgeva Allegri tra le righe. Io credo di saperlo, vediamo se lo sapete anche voi. 340 54 25 324. Chiellini è fondamentale per la Juve, più Bonucci con Chiellini va a nozze. Ciao Luca, quando rientra Paolino Dybala e potrà andare in panchina? Non lo so, ragazzi, allora, filtrava, io non sono come Simone Di Noi, nel senso che lui ha notizie più attendibili rispetto alle mie per quanto riguarda tutto quello che succede intorno alla Continassa. Sulla base di quello di cui ho la conoscenza io, c'era un periodo della scorsa settimana in cui lui aveva iniziato ad allenarsi con maggiore frequenza dentro il gruppo, no? Insieme al gruppo. poi un eccessivo dolore al ginocchio lo ha portato, diciamo, in una fase di protezione per quanto riguarda Pirlo e lo staff della serie preserviamo, forse portarlo in panchina, anche il riscaldamento, lo stress muscolare, perché sono tante le componenti che influiscono. Preservato con la Roma. Forse con l'Inter vedremo, ma non filtra tanto ottimismo a riguardo. Diciamo al momento ad oggi 49-51, ma chiederemo a Simone, chiederemo ai nostri inviati direttamente sul campo della Continassa. Sicuramente loro avranno più informazioni attendibili delle mie. Tra l'altro tra poco avremo un collegamento con uno che vive la quotidianità della Juventus, tra l'altro anche lui pilastro di Radio Bianconera, magari qualche delucidazione a riguardo ce la può dare. Io sapevo che per la scorsa settimana c'era qualche piccolo spiraio d'ottimismo, poi a metà settimana intorno a mercoledì Dybala ha ricominciato a lavorare più a parte. Allegri si rivolgeva a Sarri, dice Danilo. Forse io credo di saperlo, caro amico del mio Danilo, e la mia idea ce l'aveva con Bentancourt, dice Fred. Vedo tanti messaggi, ragazzi, fate i bravi anche nei confronti di allenatori che hanno vinto, ci sono allenatori che vincono, dirigenti che vincono, Sarri ha anche vinto con la Juventus, insomma, dai, facciamo i bravi, scherziamo, è tutto, però chissà, secondo me, dai, non lo dico, amici miei, perché me lo dovete dire voi, al 340-54-25-324, non lo dico, io non lo dirò mai.
I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, ragazzi, scatenatevi, 340 54 25 34, perché sono tanti temi di cui parlare. Ma chi ce l'aveva Allegri quando diceva ci sono giocatori che vincono, allenatori che vincono e dirigenti che vincono? E se non si vince mai, ci sarà un motivo, e non dico l'altra parolina, quell'intercalare che ha messo in mezzo. Secondo Gabriele ce l'aveva con Gasperini, dai, lo faccio indovinare a voi, anche se dai, l'avete già scritto, l'avete messo bello lì in evidenza, l'avete messo lì bello in evidenza, e via. Michele da Cosenza: Allegri, puoi insegnare calcio a Coverciano e non solo. Il bel gioco è quello di avere un gioco semplice e adatto ai giocatori, e poi tatticamente modificare i moduli quando non funzionano. Infatti Allegri cambiava di continuo, questo è vero, ma Allegri aveva anche una spina dorsale, aveva una spina dorsale vincente e una poca propensione a prendere gol. Questo secondo me è molto importante. Tanta quotidianità bianconera adesso con l'ospite che abbiamo in collegamento, Camillo De Michelis. Buongiorno Camillo.
Ciao Luca, un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
Beh, più che buongiorno, ormai buon pomeriggio, perché qua si inizia col buongiorno, ormai siamo, insomma, a pomeriggio inoltrato.
Siamo già pronti per la domenica di pallone.
Ecco, e ci siamo nel vivo. Senti Cami, allora, tra i messaggi che arrivano chiedono per quanto riguarda le condizioni di Dybala, come sta. Insomma, in base alle informazioni che filtravano la scorsa settimana, c'era a un certo punto un po' più d'ottimismo, poi aveva questo dolore al ginocchio che lo ha costretto, insomma, ad allenarsi più a parte rispetto che con il gruppo. In base alle informazioni in tuo possesso, c'è un piccolo spiraio d'ottimismo per quanto riguarda martedì, almeno per la panchina?
Guarda, dipenderà molto da questi ultimi allenamenti, perché lui ha sempre avuto un po' di fastidio ancora quando si è allenato, ha fatto qualcosina in campo col pallone, l'importante sono sensazioni, sai Luca. Io credo che con lui non si voglia forzare la mano, perché viene da un anno ormai dove ha avuto veramente tantissima sfortuna, perché il Covid prima, poi l'infortunio con Lione che ha limitato la prima parte di stagione di Dybala, perché non ha fatto preparazione, poi il virus intestinale, e adesso dopo la prima, secondo me, vera bella prestazione di Paolo Dybala a San Siro con il Milan, è venuto fuori questo infortunio che è anche accidentale, perché non c'è stata una vera e propria torsione, è stato un contrasto e lì purtroppo ha fatto questa piccola distorsione al ginocchio, e quindi non si vuole forzare, anche perché dopo gli infortuni al ginocchio c'è sempre il rischio di un problema muscolare, quindi credo che fino a quando Dybala non sarà al 100% con le sensazioni non verrà rischiato, perché sennò rischi veramente di avere altri problemi con lui, e non vuoi, perché per come sta giocando ora la Juventus credo che sia fondamentale. Cioè, nella posizione in cui stiamo vedendo Kulusevski, ecco, Dybala forse potrebbe fare ancora meglio.
Interessante, interessante questa chiave di lettura, e voglio chiederti, insomma, anche un po' il punto sugli altri, perché ieri sera filtrava non tanto ottimismo per quanto riguardava Bonucci nel caso specifico che è uscito, e poi a un certo punto era circolata una voce su Alvaro Morata. Insomma, ci puoi rassicurare a riguardo?
Ma guarda, su Bonucci Pirlo nella conferenza stampa post partita ha detto che verrà valutato, quindi io credo che lui si stia portando un po' dietro questi problemini, no? È un giocatore che, per quanto in tanti possano criticare Bonucci, gioca sempre anche sul dolore, e lui dà sempre la disponibilità, viene da anni in cui non si è mai fermato, e in questa prima parte di stagione lui e Danilo hanno veramente portato avanti la difesa della Juventus, perché prima si è fermato De Ligt, Chiellini si è fermato un paio di volte, Demiral anche, insomma ci sono sempre stati loro, e quindi è normale possa essere anche un po' stanco e un po' anche affaticato. Io credo che in Coppa Italia non sarà della partita, cioè se sta bene verrà convocato, ma non credo possa partire titolare. Mi immagino turnover anche dietro, con un ballottaggio secondo me tra Demiral e Chiellini per affiancare Matai. Certo. Delict. Per quanto riguarda Morata, io credo che non sia in grande condizione. Ha fatto vedere delle belle cose in rifinitura, due bellissimi palloni per Cristiano Ronaldo, due bei lanci, e poi, se vogliamo chiamare anche l'assist in occasione del gol 1-0, anche se secondo me lì è Ronaldo che fa gol. Poi adesso diciamo che nell'era del fantacalcio diamo assist ad ogni passaggio, però certo, credo che quello sia più gol di Ronaldo che assist di Morata.
Sì.
Credo che non sia tanto in condizione, Luca, non trova la porta. Diciamo che iniziare l'anno con un problema muscolare non è mai il miglior biglietto da visita, no? Però speriamo possa ritrovare sensazioni positive e anche un gol, sai, per l'attaccante anche un gol sporco, una respinta, un qualcosa che ti fa sentire importante, può aiutarti nel corso poi di tutta la stagione.
Leggiamo questa notizia che è arrivata un'ultima ora a Sky Sport 24. Lipsia Liverpool si giocherà a Budapest, spostata la sede per restrizioni Covid della Germania. L'importante è che il calcio prosegua nonostante questa epidemia, che insomma vogliamo debellare al più presto. Senti, ho sotto mano il tuo post su Instagram subito dopo la partita. La chiosa è McKennie stanco. Io ti chiedo, al di là del Tour de Force, le tante partite a cui è stato sottoposto, era anche un problema di posizione, nel senso che lui dall'altra parte a sinistra forse va un po' più in difficoltà?
Ma guarda, lui secondo me sì, è una posizione anche, perché a un certo punto della partita ho visto, no, McKennie che era andato sulla corsia di destra, dove nel primo tempo la Juventus soffriva un po' di più perché da quella parte c'era sia Mkhitaryan che Spinazzola, e poi si sono subito ricambiati con Chiesa, quindi era magari una questione di campo. Però credo sia un po' stanco, Luca. Io sono dell'idea che McKennie, quando sta bene, è un giocatore box to box. Poi invece in queste ultime partite, dalla Sampdoria, dove però ha fatto un lavoro secondo me molto importante in recupero palla, da lì in poi non l'abbiamo mai visto in zona gol, quindi inserirsi, creare qualche giocata, qualche possibile assist, come ha sempre fatto, e credo sia dovuto al fatto che gioca sempre, le ha giocate quasi tutte, quasi sempre 90 minuti, ha preso anche un sacco di botte. Una settimana fa infatti ironizzava, no, dopo la partita con la Sampdoria, dicendo che aveva qualche cicatrice, no?
Sì.
Quindi credo che sia normale. In tanti potranno dire ma è un classe 98, è ancora giovane, ha 22 anni, insomma, se non corre lui, chi deve correre? Io direi che quando giochi ogni tre giorni, con tutti questi stress, queste energie anche mentali che bruci, è normale possa essere un po' stanco. Ad oggi manca Ramsey, perché lui avrebbe potuto dargli un po' di respiro. E credo che ieri tra la posizione e tra un po' di stanchezza generale possa aver influito. Diciamo che però non è una prestazione negativa, insomma, non è il McKennie che ci ha abituato a vedere, ma comunque ha fatto una prestazione normale, 5,5-6 glielo possiamo anche garantire, ecco.
Oscillante tra il 5,5 e il 6. C'è una domanda per il talismano Camillo, però, da parte di Fred, proprio si rivolge a te, dice: volevo chiedere al talismano Camillo, contro l'Inter come farebbe giocare la Juve alla luce del vantaggio dell'andata?
Beh, non farei una formazione in base al vantaggio, no, Luca? Farei comunque una formazione in base a come immagina la partita Pirlo. Adesso, come dice spesso lui, ha tante possibilità di scelta, no? Perché in difesa può cambiare quasi sempre tutta la difesa, è un po' corto a centrocampo, dove però rientrerà Bentancur, e dove credo comunque lui voglia dà spazio sempre anche a Rabiot, perché l'Inter è una squadra molto fisica, molto alta, e quindi prende sempre tanti calci d'angolo e li sfrutta anche bene, quindi credo che i centimetri di Rabiot possano essere molto utili. Poi è normale che bisognerà fare la conta di chi è più stanco tra lui e Arthur.
Sì.
Questo ieri nelle sensazioni prepartita che arrivavano, che filtravano, si parlava di un Arthur non al 100%, poi ampiamente smentito, perché secondo me ha fatto un partitone, però bisognerà capire oggi come sta, se è stanco, e quindi credo anche in base a chi è più stanco, chi è più fresco, verranno messi in campo. Poi metterei Cuadrado alto io
come al Camp Nou, sì. Formula con Danilo Basso, Cuadrado alto,
e poi penso possa tornare dal primo minuto Bernardeschi. Credo voglia sempre alternare gli esterni per averli più freschi anche a gare in corso, in questo ciclo di partite che sembra non finire mai, e credo che insomma bisogna raschiare un po' le ultime energie. Diciamo che la cosa bella rispetto a ieri è che la Juventus ha retto botta e ha anestetizzato la partita a un certo punto, perché la Roma stava meglio, la Roma aveva avuto 7 giorni per preparare la partita, invece la Juventus 3, quindi insomma è stata brava anche a non far vedere che comunque la Roma era più fresca. Con l'Inter saranno due squadre che comunque si daranno grande battaglia, ma anche chi sarà meno stanco riuscirà a far sua la partita o comunque a gestire la partita. Bisognerà fare, sai, in questo momento, in questo calcio moderno, ci sono tanti studi dietro ai calciatori, no? Si sa chi è più stanco, chi è meno stanco, si studia i minuti, sanno tantissimo, hanno uno staff talmente ampio che possono veramente sapere quasi tutto rispetto ai calciatori, e credo che anche i dati delle ultime partite, quanto hanno corso, l'intensità, aiuteranno Pirlo a fare una formazione. Io nel mio piccolo metterei Cuadrado alto, che secondo me può far male, può anche aiutare in qualche scorribanda offensiva degli esterni dell'Inter.
Vero, sono d'accordo con te per quanto riguarda l'innalzamento di Cuadrado. Camillo De Michelis, che domani tra le 10 e le 12, come tutti i giorni dal lunedì al venerdì, sarà appunto qui con Simone Di Noi per Social Club. Domani che cosa bolle in pentola? A livello di
scaletta? Domani come tutti i post partita, microfoni aperti. Quindi, microfoni aperti. Insomma, chi vuole parlare con noi può candidarsi e può chiedere di intervenire, insomma cerchiamo di fare un'analisi con i tifosi, che poi insomma il motto di Social Club è che siamo tutti allenatori, quindi loro magari ci danno questa disamina, no? C'è questo accostare la vittoria di ieri ad Allegri, che secondo me è giusto e non giusto, ha una Juve in stile allegriana, è giusto e non giusto, quindi insomma si potrà aumentare anche il dibattito di chi vede magari una Juve troppo difensiva, chi vorrebbe vederla un po' più propositiva nel gioco offensivo, ecco.
Interessante.
No, perché io i tornelli li dicevo tutti, ne perdo poco, ne ho perso solo uno, ci sarà un motivo, c'era un altro, tanto che c'erano altri ragazzi come me che vincevano sempre i tornei, anche lì in proporzione, e quelli non vincevano mai. Dice, ci sarà un motivo se tutte le estate i tornelli vincevano sempre gli stessi e quelli che perdevano sempre.
È un dibattito, Camillo, che ci terrà compagnia fino all'infinito, questo sul bel gioco. Sì. Insomma, che poi è vero,
No, ma sì, però diciamo che il saper difendere bene, Luca, secondo me non vuol dire vincere in modo allegriano. Io ho stima infinita per mister Allegri. Secondo me è uno degli allenatori che vede calcio all'infinito e va anche oltre. Sai, quando ci diceva nelle prime conferenze quest'anno si vince 89, poi tu vincevi lo scudetto 89.
Vero.
Quindi è uno che la sa lunghissima. Però credo che ieri Pirlo l'abbia vinta con delle mosse, nel secondo tempo ha cambiato il modo di pressare della Juventus, quando giochiamo contro squadre che costruiscono a tre, adesso la Juventus si sta quasi mettendo in un 4-2-3-1, insomma sta facendo delle idee completamente sue, e soprattutto c'è questo possesso palla già dal basso, questa costruzione dal basso che con Allegri non vedevamo.
È vero.
Se ti ricordi, con Allegri quando c'era da soffrire cosa facevi? Buffon o Szczęsny di turno lanciavano lungo a Mandzukic, e gli ultimi 10 minuti era Mandzukic che lottava tutte le seconde palle, garantiva superiorità numerica, prendeva falli, spezzettava la partita. Ci sono molte cose differenti, però c'è una solidità difensiva a cui non eravamo più abituati a vedere, e questo magari ci fa pensare ad Allegri. Però secondo me stiamo difendendo bene da squadra. Poi Allegri sì, Allegri no, Victor Allegriana, per me è sempre un complimento, cioè se
no, certo.
È sempre un complimento, però ci sono anche cose molto diverse tra questa Juve e quella di Allegri, ecco.
È vero, è vero, sono d'accordissimo con te. Grazie a Camillo De Michelis, 10-12 tutti i giorni Social Club e il venerdì anche nell'appuntamento serale con Social Club by Night. A domani, Camillo.
Ciao Luca, ciao ciao ciao, saluto a tutti.
E abbracciamo, abbracciamo Camillo, è stato un piacere sentirlo, anche appunto per questo dibattito che lui ha aperto, secondo me è molto interessante, ragazzi, vedo che vi siete anche scatenati, continuate al 340 54 25 324, questo dibattito è molto interessante, Juve alla fine informato, certamente più propenso a difendere, però una Juve che comunque ha una sua conformazione, una sua identità, e secondo me questo è molto importante, ragazzi, quando si parla di identità, di riconoscimento, di una squadra che gioca, di una squadra che gioca e che tu la riconosci da fuori, secondo me è molto interessante, e Pirlo vuole arrivare ad avere una sua identità anche definita come allenatore, mi spiego meglio. L'importante è sempre il risultato, perché poi gli allenatori vengono giudicati sulla base del risultato. Però se tu da fuori vedi una squadra che a seconda dell'avversario sa essere camaleontica, per me è un punto a favore di un allenatore. Nel senso che è bello avere il proprio credo, è sicuramente interessante vincere con le proprie idee, ma è anche molto importante al 2000 per 1000, al 2000 per 100, al 2000 per qualsiasi percentuale che volete, è anche molto importante che tu sappia preparare le partite, perché poi tatticamente un avversario ti può mettere in difficoltà con i suoi punti di forza. Nel caso della Roma, questi trequartisti mobili che si muovevano, ti portavano fuori, i due esterni di gamba, quindi insomma c'erano tante chiavi di lettura a riguardo. Secondo me è molto importante mettere in evidenza questo aspetto in maniera trasversale a 360 gradi. Ma facciamo un antipastino, no? Un antipastino che dobbiamo evidenziare, no? Con qualcuno che magari la Juve la tifa, no? Che dici, Manuel? La facciamo? Lo facciamo adesso. La Juve la tifa? Forse sì, forse no. Vedremo. Adesso sentendolo, secondo me, al telefono, vi farete un'idea su che avremo come ospite in collegamento. E ragazzi, è un ospitone, ringrazio anticipatamente l'ufficio stampa della sua società che me lo ha concesso con grande garbo e gentilezza. Allora, ma resta uno dei più forti allenatori della Juve. Poi Allegri migliore, solo che si è perso un po' mettendo fuori Dybala. Ragazzi, però Dybala tatticamente è complicato da collocare. In quella Juventus lì forse costituiva un problema tattico. In quella di adesso vedremo. In quella di adesso vedremo, ragazzi. Perché la parola chiave è equilibrio. La parola chiave, ragazzi, è equilibrio. Non possiamo... Anche a me piace un sacco Dybala, piace come gioca, piace tra le linee soprattutto. A me piacciono i giocatori imprevedibili, fantasiosi, che cambiano gioco, che tornano indietro, che non danno punti di riferimento. Ma un po' la percezione che in questo momento questa Juventus per questo mese di febbraio abbia bisogno più di certezze e di più punti di riferimento. Ho questa percezione qui su Paolo Dybala, quindi... Non lo so, amici miei, non lo so. Per me, quando torna, partirà dalla panchina e sarà difficile trovare un posto da titolare. Poi, secondo me, Conte rischia l'esonero se dovesse, speriamo, uscire dalla Coppa. Ragazzi, sì. Sì, perché è un fallimento epocale la stagione dell'Inter se non vince almeno un titolo. In Europa è stato un fallimento epocale, eh? Ma 97 milioni sul mercato per non andare neanche agli ottavi di Champions. E poi noi siamo lì, ci lamentiamo, è il bel gioco, ma non mi piace Allegri, ma non mi piace Dybala, ma non mi piace Ronaldo. Ronaldo è finito, un giocatore che si deve ritirare. E poi gli altri, i nostri competitor, non si qualificano neanche per gli ottavi di Champions. I nostri competitor non si qualificano neanche per gli ottavi di Champions. Scusate se è poco, ragazzi. Scusate se... poco, sì, poi Allegri, uno dei più forti allenatori della Juve, sono d'accordissimo per quanto riguarda questa disamina, e soprattutto vorrei anche mettere in evidenza un aspetto non indifferente, che è uno dei più vincenti, cioè nessuno ha vinto come Allegri nel passato recente. Quanto se la ride Manuel in regia, quanto se la ride beatamente, se la ride perché lo abbiamo in collegamento. Allora, io ringrazio l'ufficio stampa del Napoli, perché insomma abbiamo in collegamento mister Rino Gattuso, che può farci delle delucidazioni, no, rispetto alla sua situazione. Mister, ma allora la esonerano oppure no?
Ma penso di no, perché io il mio lo faccio sempre, quindi non penso.
Mister.
Io do tutto.
Mister, è così. E cioè De Laurentiis, ma cosa le combina De Laurentiis? Mister, com'è che la vuole cacciare, non la vuole rinnovare? Che succede?
Lui mannaggia Maronna, prende sempre un cinema, i soldi non mette per squadra, mette per un cinema.
Già, pensa solo al cinema. Cosa ne pensa della Juventus, mister? Mister, cosa ne pensa della Juventus? Che la deve affrontare sabato alle 18, l'affronterà il San Paolo, è decisiva per lei questa partita.
Ah, in questo momento era meglio non affrontarla.
Era meglio non affrontare.
Se ci sono ancora, perché qua la Mendis...
la vedo già in rotta di collisione con il suo presidente. Smascheriamolo. Un fido, un grandissimo membro della Big Family Unione Juventina, questo gruppo che ci sopporta, ma ci supporta anche. Pino da Sesto San Giovanni, detto tra noi conduttori Pino Gattuso. Pino, come stai? Stai lì a Sesto? Piove?
Sì, purtroppo sì, sembra un tempo londinese, altro che...
Certo.
Allora,
certo.
Intanto vorrei ringraziare intanto la Big Family Unione Juventina, un grande gruppo di belle persone, competenti, di tutta Italia, quindi intanto ringrazio loro chi ha fondato questo gruppo, che è stata una bella idea. E noi ti seguiamo, vogliamo anche bene, anche se ogni tanto ci dobbiamo un po' bacchettare, ma ci sta.
Appunto, dai, hai il diritto totale di bacchettarmi su Rabiot. Io venerdì avevo paura che questo equilibrio che si rompeva, che si sarebbe venuto a rompere a centrocampo, poteva essere lesivo, dannoso per la Juventus. Invece Pino, Rabiot ha sentito, secondo me, Radio Bianconera, ha detto: sapete che c'è? Io adesso faccio il 100% di passaggi azzeccati. Mi senti, Pino?
Sì, è andata via un attimo la voce.
No, dicevo, alla fine Rabiot ha risposto, ha detto: sì Luca, sai che faccio 100% di passaggi azzeccati, punto e basta.
No, ma l'ho chiamato io, gli ho detto: vabbè, c'è un certo Luca che ti critica, quindi cerca di dare il meglio.
E guarda, ti chiedo, dai, alla luce di questo Rabiot e alla luce del fatto che Bentancur sarà nuovamente a disposizione con l'Inter, che tipo di partita ti aspetti a San Siro?
Allora, guarda, la prima cosa ti dico che Rabiot, secondo me, è un buon giocatore, ma non un giocatore eccesso. E lo paragono a, che ne so, a un Bonucci che si avvicina, Chiellini, è ancora più forte. Quindi Rabiot per me è la stessa cosa. Se avvicino un giocatore di livello, lui rende al meglio. Singolarmente ha delle pecche perché ha un piede solo. Però con Bentancur, secondo me, non c'è paragone. Bentancur è un giocatore sottovalutato, secondo me è un ottimo, grande giocatore.
Certo. Senti, Pino, voglio aprire un dibattito.
Con l'Inter, per fortuna, ci sarà.
Sì, fortunatamente ci sarà. È sempre meglio avercelo in squadra che contro. Senti, voglio aprire un dibattito attraverso di te, perché io personalmente sono molto legato alla Juventus di Capello e la Juventus della mia infanzia, e secondo me, dai, lo dico, non ho problemi nel dirlo, è stata la Juventus più forte che io abbia mai tifato, anche più di questa. Secondo te intravedi delle analogie tra queste due Juventus?
Allora, premetto che io sono bello vecchietto e secondo me la Juve più forte di tutti i tempi è dall'83 all'85.
Sì,
la Juve di Capello, vedo le analogie, ma nel centrocampo qualcosina sì. Adesso questo Arthur mi ricorda tantissimo Emerson.
Ah, però.
Quando, ti devo dire la verità, quando l'ho visto la prima volta, ho detto dentro di me: eccolo, finalmente è arrivato quello che ci voleva, perché io adoro quei giocatori.
Anch'io, anch'io
personalmente. Non porti mai via la palla e sanno sempre cosa fare. La nascondersi piuttosto di fare il fallo, poi ci sta che qualche volta qualche rovino lo farà, però secondo me è un grandissimo giocatore.
Sono d'accordo.
Ci abbiamo straguadagnato con Pjanic, facendo lo scambio che tutti hanno criticato.
Molto importante quello che tu dici. Pino, ti saluto e abbraccio tutti gli amici di Unione Juventina, la Big Family, gruppo Facebook, ogni giorno c'è il poeta Damiano, insomma ogni giorno avete sempre qualche contenuto interessante.
Sì, abbiamo un misto di tutto.
Di tutto.
Quindi siamo un grande gruppo.
Un grande gruppo, solido e compatto, allenato da Pino Gattuso, anche da Costantino, il mitico Costantino.
Posso dirti un'ultima cosa?
Vai, prego.
Allora, su Dybala,
eccolo.
Secondo
lì.
Me non c'è neanche da discutere. Quando rientra Dybala, giocherà Dybala. Anche perché vediamo. Ronaldo e Morata non possono giocare sempre. Quindi,
no, questo non è vero.
Io ti dico una cosa, che appena saranno tutti bene, il nostro mister, che è un grande mister, ieri ha fatto vedere l'umiltà di far vedere che la Juve si adatta, capendo che la Roma era al di sotto della, era adesso più in forma di noi, si adeguava.
Sono d'accordo.
Dunque, secondo me giocherà con le tre punte quando avrà tutti in forma.
E vedremo. Grazie a Pino Gattuso.
Ciao a te Luca, grazie.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Domenica Sport.
Ci risiamo, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta. Ragazzi, fioccano tantissimi messaggi, ragazzi, il vostro primo marcatore con l'Inter, Danilo, mi ha detto Chiesa, c'è chi dice Cristiano Ronaldo, Pino Gattuso è molto ottimista per quanto riguarda Dybala, ora lo voglio sapere da voi perché siamo già in clima partita. E poi altro aspetto, con Manu ne discutevamo, il nostro regista Manuel Moroni, ma la Juve di Capello, ma secondo me, io sono un 97 ragazzi, sono piccolino, portate pazienza, sono piccolino, io voglio sapere da voi, ma è stata la Juventus più forte che abbiate mai tifato? Io personalmente, se penso alla Juventus, penso a quella Juve lì, e penso nello specifico a Milan-Juventus, quella con l'assist rovesciata di Trezeguet e quel gol straordinario di Alex Del Piero. Mi vengono troppi ricordi in mente, mi ricorda quando facevo le elementari, ragazzi, storia della Juventus è senza pura. Dai, facciamo un sondaggino per quanto riguarda questo, ragazzi, perché voglio sapere la vostra. La Juventus a cui siete più legati, la mia è quella di Capello, indissolubile quel legame, sarà sempre eterno. Poi sì, l'esonero di Conte è una possibilità concreta, ragazzi, non magari dopo la partita con la Juve, però a fine stagione potrebbe essere una possibilità concreta se non vincerà nessun titolo, perché ragazzi, 97 milioni sul mercato, intendiamoci, 97 non sono pochi secondo me, e sono convinto al 100% che l'Inter come organico sia un organico competitivo, e non vincere potrebbe maturare delle riflessioni. Tra l'altro so che Suning, non lo so, non se la passa molto bene, vedremo se si sfilerà. Moratti, forse il grande ritorno del grande irreprensibile Massimo Moratti e delle sue mitiche gesta a cui ci ha abituato, quindi vedremo. Bando alle ciance, spalanco le porte di Domenica Sport a un ritorno. Dario Bonetti, buon pomeriggio Dario.
Buon pomeriggio a tutti.
Dario, ti chiedo che cosa ti lascia Juventus-Roma? Tu sei allenatore, insomma, a livello proprio tattico, a livello di convinzioni e a livello di incipit per le prossime partite.
Beh, sicuramente ha fatto la differenza l'interpretazione e la preparazione di questa partita. È stato molto evidente, insomma. La Juventus ha pensato a lasciare l'iniziativa alla Roma, cercando di rubare palla e ripartire in quegli spazi dove con i giocatori che ha diventa fondamentale.
Certo. Senti Dario, voglio anche chiederti dal tuo punto di vista con l'Inter che cosa ci dobbiamo aspettare da un punto di vista proprio dell'undici titolare, perché ieri è stata una vittoria, è vero, hai gestito le energie, però comunque la Roma ti ha fatto correre parecchio, no? Facendo girare il pallone, non è una Juventus che ne ha spese poche, diciamo, sulla base di quello che abbiamo visto.
Beh, sicuramente la Juve ha fatto una partita dal punto di vista tattico molto intelligente, e quando giochi così dal punto di vista tattico corri, ma corri bene, perciò non è stata una partita di grande dispendio energetico,
certo.
Più mentale che energetico, perché devono stare molto attenti e stare chiusi, non permettere le imbucate che hanno i due trequartisti, ma l'hanno fatto molto bene, insomma.
Certo, sono d'accordo con te. Dario, ti chiedo, alla luce comunque di quello che hai avuto modo di vedere, no, in queste partite, dal tuo punto di vista, nel frattempo, ultima ora Serie A, Benevento-Sampdoria 1-1, Caprari e Keita. Senti, no, voglio chiederti la corsa Scudetto, quali saranno le principali contendenti a tuo parere?
Beh, sicuramente l'Inter e la Juventus, queste sono le principali squadre, perché abbiamo visto che nel gruppo davanti c'è più di qualche squadra che sta perdendo... ha avuto qualche battuta d'arresto che delinea un po' quelle che sono le candidate vere allo scudetto, perché per giocare per lo scudetto deve avere una grande continuità.
Certo.
Le due squadre che hanno grande continuità, soprattutto in questo momento e in base alla forza della rosa, sono sicuramente l'Inter e la Juventus.
Certo, secondo te la Juventus aveva bisogno per davvero di un altro attaccante a gennaio, perché è stata una delle grandi critiche mosse a Paratici,
Ma guarda, un altro attaccante, grande attaccante ce l'hanno fuori, perché Dybala sta giocando poco, ma è un grande giocatore. Certo, forse magari un altro grande attaccante, magari con le caratteristiche di Mandzukic in un certo senso. Forse sì, per completare la rosa, perché non sai mai quello che succede, perché essendo impegnato su tutti i fronti, per dare la possibilità a quel grande giocatore di Ronaldo, anche a Morata, di riposare qualche volta, magari sarebbe stato utile.
Vero, vero, sono d'accordo con te. Grazie a Dario Bonetti.
Grazie a voi, buona giornata.
E ringraziamo Dario per il tempo che ci ha dedicato, non aveva tantissimo tempo e noi lo ringraziamo. È sempre un piacere parlare con giocatori che hanno vestito la maglia della nostra top squadra. Oh, Fred fa ironia, eh. Fred fa ironia, dice primo marcatore autogol Lukaku, che sappiamo che nelle partite decisive lascia sempre il segno, lascia sempre il segno anche nella finale di Europa League. Il grande Romelu Lukaku, il grande rimpianto di mercato della Juventus. Io tra Morata e Lukaku scelgo Morata tutta la vita, per come gioca la Juventus, pensate un po'. E voglio sapere anche la vostra a riguardo. Dai, la Juve di Capello è la più forte che avete tifato. Dai, lo voglio sapere. Vocali, messaggi scritti, perché io sono legato indissolubilmente a quella Juve. Ditemi se ho ragione o se ho torto e fatemi una bella disaminina. 30-40 secondi. Abbiamo tanti vocali, Manuel, li andiamo ad ascoltare, prego.
Ciao ragazzi, sono Gianfranco da Barcellona.
Ma
secondo me la Juve più forte è quella a cui io sono più legato, è la Juve di Lippi, quella, vedi, che aveva il tridente con Vialli, Ravanelli e Del Piero, Baggio e compagnia.
Io non c'è.
Quella era la Juve più forte, è quella a cui sono più legato. Un saluto a tutti.
E beh, è stata una Juve strepitosa, tante finali di Champions, una vinta, secondo me quella di Manchester. Dai, non ci voglio tornare perché ero piccolo, mi ricordo quella partita lì, è stata la mia prima grande delusione calcistica, con tutti gli amici alle elementari che poi mi hanno preso in giro, perché c'erano tanti milanisti all'epoca, tanti milanisti in classe con me che mi bacchettavano. È stata una Juve a cui sono stato legato anche quella. Però non, quella di Capello, io ho un grande rimpianto. Allora, ci hanno combinato una cosa ingiustissima. Ingiustissima, e non ci voglio tornare, ragazzi. Ingiustamente siamo stati retrocessi in Serie B. Io sono dell'idea che i titoli si vincono sul campo. Ho rivisto durante il primo lockdown, quello tra marzo, aprile e maggio, tutte quante le partite di quella Juventus lì di Capello, e non ho mai avuto il sospetto, ma non lo dico solo perché sono juventino, lo pensavo anche prima, ma lo dicono anche gli stessi ex giocatori, tra cui Ibrahimovic, che adesso gioca al Milan, Capello stesso. Non avevi, cioè, io non ricordo un episodio a vantaggio della, cioè, se tu guardi le partite non ti accorgi di nessuna alterazione. E secondo me quella Juventus lì poteva arrivare fino in fondo, potevamo arrivare a vincere di nuovo un'altra Champions, ed era proprio costruita per quello, ragazzi, era costruita per quello, una squadra secondo me a livello di centrocampo immensa. Io fatico anche a trovare le parole, perché è stata la Juventus che ho tifato di più, ragazzi. Quella di Capello è stata la Juventus che ho tifato di più, ho sofferto tantissimo nel 2006, ma non ci voglio tornare, ragazzi, non torniamo in quella bruttissima storia. Leggiamo qualche altro messaggio che è arrivato. Allora, per quanto riguarda la partita con l'Inter, me lo dice Fernanda, vince la Juve, segna Cuadrado, l'Inter conta su Lukaku, acclamato da tutti, ma io lo vedo come un armadio che tenta di sfondare una porta, ma spesso e volentieri non ce la fa, soprattutto contro squadre top. È vero, è il grande limite se ci pensate, questo di Romelu Lukaku, un giocatore secondo me... Sì, funzionale per il tipo di gioco che fa l'Inter, perché l'Inter ti allarga, ti colpisce centralmente, un giocatore come Lukaku ti può tornare utile, sono d'accordissimo, però per come gioca la Juve secondo me farebbe panchina. Cioè, secondo me è più compatibile con Cristiano Ronaldo un giocatore come Morata, e questo lo pensavo anche a settembre quando era arrivato tra lo scetticismo generale, rispetto a Romelu Lukaku. È il mio punto di vista, ragazzi, è il mio punto di vista. Voglio sapere il vostro riguardo. Ieri migliore in campo Alessandro, bravo Pino, migliore in campo. Allora, non il migliore, secondo me il migliore è stato Chiellini, a pari merito con Ronaldo, anzi più Chiellini che Ronaldo, ragazzi, al di là del gol straordinario che ha fatto, secondo me più Chiellini di Ronaldo. Però è vero, Alessandro quanto è stato criticato da alcuni tifosi dopo il match di Coppa Italia, quanto è stato criticato, ma vogliamo arrivarci. Quanto è stato ingiustamente criticato Alessandro, ragazzi. Ingiustamente. E sottolineo e rimarco con la penna rossa questo avverbio. Ingiustamente criticato Alessandro. Ingiustamente. Ingiustamente. E non voglio aggiungere altro. Ieri grandissima prestazione sul gol di Ronaldo, formidabile. Se Alessandro è questo, ragazzi, finalmente abbiamo una Juventus fluida su entrambe le catene, destra e sinistra. E non abbiamo nessun rivale sotto questo aspetto. Finalmente, ieri ho rivisto l'Alessandro che conoscevo. Poi lui ha avuto anche il Covid, è stato ostacolato da qualche problemino, è tornato, secondo me, un grandissimo Alessandro ieri, ragazzi. Un grandissimo Alessandro. Sono d'accordissimo con te. Bravo Pino che lo metti in evidenza. Abbiamo altri vocali, Manu. Andiamo ad ascoltarne un altro.
Ciao grande Luca, buona domenica a tutti gli amici di Radio Bianconera.
Ciao.
Saluto intanto il mio amico Raul che scrive ogni tanto.
Mitico Raul. Lo saluto anch'io.
Riguarda il fatto di Dybala, spero che ritorni in forma perché abbiamo bisogno di lui e sarà il nuovo acquisto della Juve per gli ultimi mesi, mesi pesanti, mesi importanti, perché dobbiamo fare il massimo. Spero che si riprende e mi auguro che contro Napoli ci sarà, perché secondo me ci sarà bisogno di lui. Forza Juve, ciao da Fred.
Mitico, t'abbraccio, è vero, contro il Napoli, ma ragazzi c'è di mezzo l'Inter, eh? Prima l'Inter, poi il Napoli, mi raccomando, eh? Ascoltiamo un altro bel vocale, Manu.
Ciao Luca, Massimiliano da Roma.
Ciao. Allora,
innanzitutto voglio dare le mie scuse ad Arthur, perché fino adesso
ecco, io l'ho data Rabiot ad Arthur. Bravo,
però ultimamente è venuto fuori, sta giocando molto bene, detta i tempi e recupera molti palloni, quindi comunque mi sta piacendo. Poi per la partita di ieri comunque ha interpretato bene la partita, abbiamo fatto una partita di controllo, sinceramente non abbiamo mai sofferto proprio così tanto, non mi ricordo grandi azioni da parte della Roma. E su Morata sì, sento dire però non segna tanto, però dimostra comunque grande disponibilità, e si sacrifica molto per la squadra, ennesimo assist per Ronaldo, quindi a posto così. E martedì andiamoci a prendere la finale. Dai, fino alla fine.
Bravo, mi piace questo dai che è lesivo per i nostri ex avversari, quelli della Roma. È vero, ragazzi, importantissimo. Primo secondo stagionale, la finale di Coppa Italia, che alcuni snobbano ingiustamente. Io mi sono stufato di lasciare i trofei agli altri. E infatti la Supercoppa ce la siamo presa noi, va bene? Sono tutti i trofei che metti in bacheca e che soprattutto non mettono gli altri, ragazzi. Punto e basta. Ascoltiamo un altro vocale, Manu.
Ciao.
Ciao.
La Juve più forte che io ricordi è la Juve di Lippi, e la metto alla pari con quella di Trapattoni, che però non ricordo bene.
Io purtroppo non c'ero.
Forti, soprattutto considerato i risultati europei. La Juve di Capello aveva un organico all'altezza di quelle altre lì, forse perfino superiore, però in Europa ha deluso abbastanza. Quanto riguarda l'attacco, anch'io preferisco Morata a Lukaku. Ciao, Andrea da Lucca.
Lucca, Lucca, che bella che è la nostra Toscana, che bella che è la nostra Toscana. Allora, Rossella, per quanto riguarda quella Juve lì di Capello, è bello, fare un po' di storia e cronostoria. Noi siamo così, viaggiamo un po' con la mente. Ciao Luca, ed è proprio perché quella Juve faceva paura e che poteva vincere senza freni che fu ingiustamente fermata con Calciopoli. Sì, ragazzi, è così, insomma... Poi guardiamo anche il cammino che ha fatto, perché poi bisogna anche guardare il futuro, quello che ha fatto la Juventus nel decennio successivo e quello che non hanno fatto le altre squadre, che magari hanno vinto, sì, il triplete, poi si sono fermate lì e vediamo ancora adesso qual è il DNA vincente di una società che copia perfettamente il modello Juventus, credendo che se prendi una persona, la togli dal contesto Juventus e la piazzi in un qualsiasi altro contesto possa fare le stesse cose, sbagliando clamorosamente. E infatti vediamo i risultati e vediamo l'albo d'oro, perché ragazzi poi possiamo parlare, ma io prendo il tablet, vedete, no? L'albo d'oro, io qua ho i vostri messaggi, ma l'albo d'oro, Juventus, questo poi dobbiamo guardare alla fine della fiera, quello conta, no? Quello conta, poi logico che se tu non vinci, se tu non entri nell'albo d'oro bello scolpito, le scuse sono sempre quelle, quindi... Sì, hai ragione tu, cara Rossella, sì. Lo dico senza se, senza ma, con il rispetto del lavoro della giustizia, della magistratura. Ha pagato solo la Juve. Ma questo è un tema che mi tocca, come tocca tanti voi, perché io avevo, all'epoca, facevo l'elementare, ho sofferto davvero, anche per quanto riguardava lo sfotto dei miei compagni nell'intervallo. Ah, serie B, serie... Veramente, è stato forse il periodo più traumatico della mia infanzia. Secondo me ingiusto, ma non ci voglio tornare. Meno male che la storia seguente, il tempo è stato galantuomo e ha detto chi pianificava e chi aveva la forza per vincere e chi invece non la possedeva. Allora, per la prima volta in stagione ho avuto la sensazione che l'avversario non avrebbe mai segnato. Stiamo dimostrando una grande solidità difensiva e stiamo trovando certezze a centrocampo. Arthur, monumentale, maiuscolo, in grassetto. Lo mette Fabio. Sono d'accordo con te, anche io ho avuto quella percezione e mi è piaciuta molto, ma molto di più la Juve di ieri sera rispetto a quella del Camp Nou sotto questo aspetto, perché al Camp Nou ho avuto paura di prenderlo gol, poi fortunatamente avevamo Gigi Buffon che è insormontabile in porta. Però ieri sì, ragazzi, un'applicazione proprio a livello corale di grande concentrazione. E poi soprattutto ho visto i voti di Chiesa. qualcuno lo ha penalizzato, gli ha dato 6. Perché? Perché noi cosa siamo abituati a vedere da Chiesa? Le solite cose che ha fatto con l'Inter a San Siro, con la maglia della Fiorentina, quello che ha fatto a Milano contro il Milan, ok? Siamo abituati a quel Federico Chiesa. Ma secondo me ieri ha annullato Spinazzola, eh? Intendiamoci, intendiamoci. Se non ci fosse stata questa applicazione da parte di Federico Chiesa, io non so mica come sarebbe finita, eh? Io non so mica come sarebbe finita. Quindi lo dobbiamo dire senza se e senza ma. Senza se e senza ma. Poi, volevo leggere, il mercato a centrocampo, c'è qualcuno che critica il mercato, continuate a darmelo, il voto al mercato, perché io personalmente do un 6. Do un 6 perché quando si lavora in prospettiva i frutti li si raccoglie dopo. Vediamo, vediamo se questi giocatori che sono stati presi, tra cui Emanuele Pecorino, che personalmente era quello che conoscevo di più, gli altri li conosco marginalmente, per esempio Akeno lo conosco benissimo, Dabono lo conosco benissimo, sono curioso di vederli con la nostra Under 23, però sono curioso di vedere in prospettiva che frutti daranno. Ecco, sulla base dei frutti che vedremo in prospettiva potremmo dare un voto. Al momento io do un 6, un 6 sulla fiducia. Sulla fiducia, comunque credo che se la Juventus ha fatto queste operazioni, le ha fatte sicuramente in funzione di un percorso programmatico di cui vedremo i frutti in futuro. Abbiamo un altro vocale, Manuel, andiamolo ad ascoltare e poi andiamo dal nostro ospite.
Buongiorno, sono Ivan da Bologna.
Ciao Ivan!
Allora, per rispondere alla tua domanda, secondo me la Juve più forte a livello di singoli,
sì,
cioè giocatori singoli, ti devo dar ragione, la Juve di Capello.
Vedi? Bravo Ivan!
Assolutamente, a livello di giocatori singoli era la più forte, ma la più bella da vedere, secondo me sono due. Una, la Juve di Lippi, quindi degli anni 90, con le finali di Champions, era da vedere, è quella che mi ha divertito di più, veramente una squadra fantastica da vedere. E poi non dimentichiamo la Juve di Trapattoni degli anni 80.
Bravo.
La Juve di,
bravo,
io purtroppo, bravo, l'ho vista giocare.
Io purtroppo non me
la Juve
pento.
Di Platini, ragazzi, con Trapattoni che dicono che era un difensivista, ma noi in quegli anni lì ricordiamoci che giocavamo con Platini, Boniek, Bettega e Rossi, ed era una gran bella squadra, ragazzi, quella lì.
Ciao, una Juve davvero stratosferica. Bando alle ciance, ci avviciniamo adesso negli ultimi 10 minuti finali al match di martedì Juventus-Inter, primo crocevia della stagione per entrambe le squadre, in palio l'ipoteca della finale di Coppa Italia, con Luca Castellazzi che ha difeso la porta dell'Inter. Buon pomeriggio Luca.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Luca, voglio chiederti se sei d'accordo con me con quello che ti sto per chiedere, ossia, alla lunga, la corsa scudetto sarà tra Juve e Inter per quanto riguarda la superiorità dell'organico? Partiamo proprio da qui.
Ma io penso di sì, penso di sì, perché l'Inter ha preso in campionato il giusto passo, la giusta consapevolezza che è l'anno buono per provarci, e ci aggiungo che la Juve anche lei ha preso il ritmo, nonostante magari un inizio non proprio convincente, adesso vuoi il recupero di tutti i giocatori, vuoi anche la, ha preso già una fisionomia anche di gioco diverso rispetto all'inizio, e penso che alla lunga i valori di tecnici e anche di ampiezza della rosa verranno fuori sia per l'Inter che per la Juve.
Sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo con te Luca. Ti chiedo che partita ti aspetti martedì, perché l'Inter è chiamata a ribaltare, però l'Inter vista a Firenze è stato un Inter convincente, e chapeau a Nicolò Barella, secondo me il centrocampista più forte del campionato insieme a Kessié al momento.
Allora Barella sicuramente, io penso che Barella sia l'anima dell'Inter, perché è un giocatore che è il giusto connubio tra qualità e quantità, cioè un moto perpetuo e poi anche decisivo o con gli assist o anche nel finalizzare l'azione. Sarà una partita, sì, l'Inter sta bene, l'Inter l'ha dimostrato a Firenze, onestamente mi aspettavo magari un Inter più in difficoltà, perché la Fiorentina era in un buon momento, un campo abbastanza, cioè sempre difficile da affrontare, la trasferta di Firenze, anche se ovviamente giocando a porte chiuse è diverso, però era una partita insidiosa, e l'Inter l'ha superata, diciamo, a pieni voti, perché poteva, cioè, ha dominato, poteva anche segnare di più. Ovviamente il ritorno di Coppa Italia, secondo me, è un ritorno condizionato dal risultato dell'andata, un risultato che penalizza l'Inter, perché la partita si era messa bene, e poi un paio di errori, diciamo, più individuali che di collettivo hanno condizionato la fine dell'andata e probabilmente anche il ritorno. È vero che l'Inter ha i mezzi per segnare due gol, però la Juve parte da una posizione di, cioè, di ottimo vantaggio, 2-1 fuori casa, è un buon, diciamo, un buon credito sul quale cioè, creare la prestazione del ritorno. Se fosse stato 2-2, magari sai, l'Inter un gol può succedere anche nel secondo tempo, nei minuti finali, dovendone fare due, penso che sarà fondamentale la prima mezz'ora. Se l'Inter dovesse riuscire a bloccare il risultato, la partita poi è tutta aperta. Più passa il tempo, più fa gioco della Juve. Poi la Juve ha potenzialità anche per ripartire, quindi penso sarà sicuramente una partita equilibrata come la prima, però il risultato dell'andata determina parecchio.
E vedremo. 340 54 25 34 se avete delle domande per Luca Castellazzi, dal quale sono curioso di sapere se lo aspettava Pirlo allenatore, tutte le volte che ti ha calciato punizioni, tutte le volte che dovevi sistemare la barriera. Secondo te come sta lavorando?
Allora, Pirlo, beh, sicuramente sono quei giocatori che quando, beh, ci ho giocato insieme a Brescia.
Vero, c'è anche giocato insieme tra le altre cose, il primo Pirlo.
Sono già allenatori in campo, ecco, sono già allenatori in campo. Si vedeva che, diciamo che sono quei giocatori che hanno già, nonostante siano in mezzo al campo, hanno già delle, come dire, noti già delle attitudini a un altro ruolo, e Pirlo era tra questi. Non mi aspettavo una promozione obiettivamente così lampo, ecco, perché si è passato dalla formazione intesa come apprendimento dei corsi di Coverciano a una panchina importante, cioè prestigiosa come la Juve. Penso che il percorso di Pirlo poteva essere più delineato passando dall'Under 23, permettergli di entrare, diciamo, step by step, un gradino per volta. Invece poi anche le vicissitudini, diciamo, dell'esperienza Sarri hanno convinto anche la presidenza a dargli questa grande chance. Sicuramente certo. Ci vuole grossa personalità e grossa consapevolezza dei propri mezzi per accettare una sfida del genere, perché mettersi di fronte a un palcoscenico così grande di una squadra che ovviamente se adesso notiamo ogni comportamento o anche scelta di Pirlo viene sempre analizzata, viene sempre anche criticata, perché il primo mese e mezzo di Pirlo è stato molto, molto difficile, perché ci sono stati anche dei risultati non all'altezza. Di conseguenza è stata una sfida. Lui sicuramente è un ragazzo, adesso anche un allenatore di grande capacità e di grande personalità, quindi penso che non abbia paura e non abbia avuto paura, però è stata una scommessa anche coraggiosa da parte della dirigenza juventina.
Sì, sono d'accordo con te. Ti faccio l'ultima per quanto riguarda il progetto Inter, Luca, perché qualora l'Inter dovesse terminare la stagione senza vincere alcun titolo, sarebbe un fallimento? Alla luce degli investimenti fatti sul mercato e alla luce anche, dobbiamo dirlo con grande onestà intellettuale, della forza, dell'impatto tecnico e non solo di Antonio Conte su una qualsiasi squadra.
Ma sicuramente, cioè, l'anno scorso, nonostante fosse il primo anno e quindi si parlava di un ciclo da costruire, perché si è sempre parlato di una crescita, di un miglioramento di anno in anno, già l'anno scorso si è sfiorata una vittoria che poteva essere a portata di mano, una coppa, cioè vincere poi si dice che aiuta a vincere, quindi già iniziare il primo anno con eventualmente vincere l'Europa League poteva essere già un bel inizio di questa avventura di Conte, del nuovo corso. Quest'anno secondo me l'Inter deve giocare a vincere, ha avuto la sfortuna o non è stata abbastanza brava nel potersi ritagliare uno spazio a livello europeo. Penso che quello sia stato magari la prima delusione del tifoso interista, del mondo Inter, non essere riusciti ad affacciarsi agli ottavi di finale in una delle due competizioni europee, e ottavi vabbè, sedicesimi per quanto riguarda l'Europa League. A livello di campionato quest'anno se non ci provi quest'anno, dove è un campionato talmente equilibrato, talmente vario, perché secondo me ci sono tante squadre che possono dire, vediamo anche la zona Champions, ci sono tante pretendenti, un campionato poco continuo, quindi chi sarà più continuo potrà vincere il campionato. Secondo me è l'anno giusto per provarci, perché già l'anno scorso è stato abbastanza aperto, poi la Juve tutto sommato la distanza si è accorciata, anche perché nelle ultime settimane la Juve aveva praticamente in mano il trofeo, quindi aveva un po' rallentato. Però quest'anno l'Inter secondo me ci deve provare, cioè se non ci provi quest'anno sarebbe un peccato.
E perché poi delle riflessioni vanno fatte, Luca, perché le cifre spese sono importanti.
Sono stati, è vero, ci sono stati degli investimenti, giocatori importanti, tra tra i primi Hakimi, che alla fine, insieme, come diciamo prima, di Barella, insieme a Barella è la, cioè, sono i giocatori che spostano gli equilibri nell'Inter, perché se facciamo i tre nomi che, dai quali l'Inter non può prescindere, sono Barella, Hakimi e Lukaku.
Sono d'accordo.
Sono giocatori che, e infatti, se notiamo l'andata di Coppa Italia,
non
togliamo
c'era
Lukaku, togliamo Hakimi, l'Inter ha fatto fatica. Ha fatto fatica, è vero che ci sono stati due episodi, due gol presi, però anche quando ho dovuto reagire, magari sono mancate quelle energie, quella qualità per poter ribaltare la partita. Quindi penso che gli investimenti ci sono stati fatti. È normale che in questo momento si accettano le prestazioni e i risultati passo per passo, però bisogna anche uscire allo scoperto. Penso che il DNA di queste grosse squadre sia di vincere. L'Inter, la Juve l'ho dimostrato negli ultimi anni, l'Inter l'ha dimostrato in passato, quindi cioè, no, mai come quest'anno bisogna provarci a vincere, secondo me.
E vedremo come andrà a finire. Grazie a Luca Castellazzi.
Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
E ringraziamo Luca Castellazzi. Ragazzi, sono stati tantissimi messaggi, io vi invito a rimanere sintonizzati sulla nostra app per ascoltare una clip, il meglio della settimana, e poi Linea a Roma con i grandi, i mitici Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, per due in bianco e nero. Io vi aspetto domani 12:13, up and down, ciao!